Buongiorno, Boker Tov, ben ritrovati con la redazione. La proroga è inevitabile e legittima, il virus continua a circolare, sono le parole con cui il Premier Conte ha annunciato l'estensione dello stato di emergenza fino al 15 ottobre. Come era facile immaginare, questo oggi è l'argomento di apertura di molti giornali. Tra i temi su cui resta più alta l'attenzione c'è la scuola. Il Corriere oggi si pone una domanda: come è andata nei paesi dove si è scelto di non chiudere? Si fa, tra gli altri, l'esempio di Israele, dove poi in realtà le scuole hanno riaperto a inizio maggio. Al centro delle polemiche la decisione di sollevare gli studenti dall'obbligo di mascherina che ha portato nell'arco di pochi giorni all'esplosione di numerosi focolai. Repubblica parla di finta calma al confine nord di Israele dopo gli scontri provocati dal tentativo di infiltrazione dei terroristi di Hezbollah. In apparenza, si racconta, la giornata di ieri è iniziata senza particolari apprezzioni, famiglie sui kayak, giovani al pub, nessuna disdetta nei tanti bed and breakfast della zona, ma già nel pomeriggio l'atmosfera è cambiata e qualche cancellazione arrivata si segnala di pari passo con l'annuncio dell'invio di rinforzi sul fronte nord, unità di artiglieria e di intelligence. Degli scontri di lunedì scrive anche l'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, segnalando come l'UNIFIL, la missione ONU che monitora la situazione lungo la linea blu che demarca il confine, abbia invitato le parti alla massima moderazione. Bernarda Rilevi su Repubblica ripercorre il suo tentativo di rendere omaggio alle vittime del massacro compiuto dalle truppe di Haftar nella località libica di Taruna, vanificato da minacciosi spari in aria e slogan antisemiti, un'esperienza che ha lasciato il segno ma che annuncia non gli ha tolto la voglia di tornare. Su Panorama si torna a parlare di Polonia, in particolare delle recenti elezioni che hanno portato alla conferma del presidente Duda, un voto che, come è noto, ha visto il paese letteralmente spaccato in due. Il presidente rieletto, si sottolinea, si trova in mezzo al guado. Metà nazione lo disprezza per il suo nazionalismo, le sue idee anti-europee, le politiche omofobe e le uscite ammantate di antisemitismo. In più, si legge, c'è un partito che non lo ama. Il Corriere racconta la storia di Sigmund Goodman, un ebreo inglese a cui nonno, un celebre collezionista d'arte, fu sottratto dai nazisti insieme a molte altre opere, un quadro di Paolo Uccello, lungo impegno negli anni per ricostruire la collezione di famiglia, e segnalo il quotidiano un quasi lieto fine per questa specifica vicenda. L'opera di Uccello dagli anni 50 era infatti di proprietà di una famiglia milanese, dopo averne appreso la storia ha deciso di venderla all'asta e di dividere con Goodman i proventi. Processata in segreto, condannata a 10 anni di carcere senza evidenza di reato, adesso spostata in una prigione in mezzo al deserto, succede in Iran, dove racconta La Stampa, una accademica di nazionalità britannico-australiana è finita in carcere con l'accusa di spionaggio. Intervistato da Repubblica, il regista israeliano Amos Gitai presenta il suo ultimo film, Laila in Haifa, in concorso alla prossima mostra del cinema di Venezia. Racconta Gitai, è un nuovo passo nel racconto dei miei film che tentano di riunire nello stesso luogo storie di due popoli ingiustamente divisi. L'ho girato in una discoteca frequentata da israeliani e palestinesi ad Haifa, la mia città, la più aperta di Israele. Il Corriere dello Sport segnala la giornata speciale vissuta da Sami Modiano, cui ieri al Quirinale è stata assegnata la medaglia di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. Nel titolo, Modiano viene impropriamente definito ultimo testimone dei lager. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo alle 13.30 con le anticipazioni dal notiziario quotidiano del pomeriggio.